Dove c'è il San Signoria?
Abbiamo deciso di sanzionare.
Ma che sanzione? Ma che
sanzione?
Questo fine settimana ci ha regalato momenti di indimenticabile comicità. Le immagini del sindaco Nardella che, come un supereroe della Marvel, afferra l'imbrattatore di Palazzo Vecchio e lo blocca a mani nude per poi pulire con l'idrante egli stesso il muro, ci mancava solo che lo leccasse pietra dopo pietra, rimarrà nella nostra memoria più indelebile della vernice di Firenze. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Che mi interessa di questa storia però non è il buon Nardella, il quale per giunta è già stato omaggiato con consensi, applausi per il suo amore spropositato per la città, un po' quello di Batman per Gotham City, ma il consueto fiume di insulti riversati sull'ambientalista che ha compiuto il gesto di protesta. Non so se ci avete fatto caso, ma il livore che si abbatte sugli ambientalisti che hanno deciso di protestare ultimamente compiendo gesti plateali che coinvolgono l'arte, gesti che ad oggi non hanno portato a nessun danno permanente, ripeto, nessun danno permanente, non si riserva neppure a Matteo Messina Denaro. Leggete i commenti sotto a un post sui fatti di Firenze e uno sotto a un post sull'arresto di Denaro. Il vero delinquente, se teniamo conto del livello dell'astio dei commentatori, è l'ambientalista. Viene quasi da dire meglio l'acido in cui sciogliere i nemici che un po' di vernice prontamente rimossa da un muro di Palazzo Vecchio. C'è chi vorrebbe il manifestante in carcere a vita, chi vorrebbe sparare al manifestante, chi lo espellerebbe dal paese, chi lo insulta con epiteti irripetibili. Ma chi è questo pericoloso terrorista che tanto indigna gli italiani, noto popolo di appassionati d'arte e di conservazione dei nostri beni storici? Sì, come no?
Come l'ho fatto io a scuola, con i sindacati, al lavoro, a prendere i manganellati? Allora ti rispetto, qua non ti rispetto.
32 anni, di Empoli, si chiama Giordano, è un operatore sociosanitario e militante di Ultima Generazione, un gruppo di ambientalisti che si racconta così. Compiamo azioni di disobbedienza civile non violenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni. Lo stesso Giordano ha spiegato così a Repubblica le ragioni del suo gesto. Dobbiamo abbandonare le fonti fossili e non pensare al rigassificatore di Piombino. Andiamo incontro a ondate di calore e siccità, non si deve tagliare la sanità pubblica. Dovremmo fare la riqualificazione energetica degli edifici e non ampliare l'aeroporto della Piana Fiorentina. Insomma, ha spiegato nel dettaglio la sua preoccupazione per il futuro del pianeta e del pezzo di pianeta in cui vive. Al giornalista che gli chiedeva perché imbrattare i muri di Palazzo Vecchio, ha replicato: è il simbolo del potere e la sede fisica delle istituzioni che dovrebbero difendere i cittadini. È un'azione di disobbedienza civile non violenta. Ce ne assumiamo la responsabilità a volto scoperto. La vernice è pulibile, attenzione, ha detto pulibile, non lavabile. Si leva con l'acqua, non fa nessun danno. La politica invece sì. Insomma, Giordano, a volto scoperto, ha spiegato le ragioni del suo gesto, mentre migliaia di hater senza volto gli auguravano di morire, di finire in galera, lo deridevano per i suoi pantaloni a righe. Voglio dire, per un popolo, quello degli italiani, abituato a ritenere attivismo la storia su Instagram di tizi che postano cagate populiste dal loro attico milionario, beh, mi rendo conto che un paio di pantaloni di Upim magari possano togliere spessore alla protesta. Però, che vi piaccia o no, Giordano tenta di svegliarci dal torpore in cui stiamo vivendo tutti, tra menefreghismo e inconsapevolezza. Quando Giordano dice che chi si preoccupa per un po' di vernice pulibile e non per i combustibili fossili, per esempio, guarda il dito e non la luna, ha ragione, tanto più che tra un po' il pianeta diventerà un posto così inospitale da costringerci a trasferirci in massa, forse tutti quanti proprio sulla luna. Certo, a nessuno piace l'idea che qualcuno possa attentare all'integrità dei girasoli di Van Gogh o del palazzo più famoso di Firenze, ma se gli ambientalisti stanno compiendo gesti eclatanti, ben consapevoli dell'indignazione che genereranno, è perché non riescono a generare alcun tipo di preoccupazione e indignazione usando i canali della classica divulgazione. Abbiamo fatto anche sit-in, scioperi della fame, blocchi stradali, ha detto Giordano. C'è a chi la vernice non piace, lo capisco, possiamo trovare insieme altre forme di lotta. Le marce e le raccolte firme si fanno da 50 anni, sono utili, ma non hanno centrato l'obiettivo. Stiamo andando verso la distruzione, non so se quel che faccio funzionerà, ma mi sento in dovere di provare.
Noi stiamo raccontando questa storia, è vero, è una vergogna, imbrattano e tutto il resto, ma qua è pura ipocrisia, cioè continuiamo a fare trasmissioni per raccontarci che siamo arrivati al punto di non ritorno, che ci sarà la saccità e tutto il resto, e la nostra politica, cosa fanno i nostri governanti anche in Europa?
Dell'ambiente, questa è la verità, non frega niente a nessuno. Quasi a nessuno. Su giornali e siti gli articoli sull'ambiente sono i meno letti. In TV quasi nessuno parla di ambiente, perché appena si apre il talk sulle rinnovabili o sui combustibili fossili o su altri temi legati all'ambiente, c'è una migrazione rapidissima su altri canali. Nonostante i tentativi di sensibilizzazione che da anni le associazioni ambientaliste hanno fatto su mille temi, in Italia si continuano a mangiare 80 kg di carne l'anno e sappiamo quanto gli allevamenti intensivi incidano sulle emissioni di CO2. L'Italia è uno dei paesi al mondo con il più alto numero di auto per abitante, 670 vetture ogni 1000 abitanti, neonati compresi. Il Nord Italia è una delle zone del mondo con più polveri sottili nell'aria. L'Italia è prima in Europa per morti da polveri sottili. L'Italia arriva alla primavera con un deficit di piogge accumulate del 21% in meno rispetto alle medie del trentennio scorso. L'Italia è prima in Europa per consumo di acqua in bottiglia e per spreco d'acqua domestica. È il paese europeo con il maggior numero di siti con acque inquinate. Potrei andare avanti a lungo, ma mi fermo qui. Quante di queste questioni che riguardano la nostra salute, il futuro del pianeta, dei nostri figli, hanno mai appassionato tutti gli indignati per la vernice a Palazzo Vecchio? Non vedo molti commenti sotto i post che trattano i temi cari agli ambientalisti. Non leggo lo stesso livore riversato su Giordano nei confronti delle aziende, delle multinazionali che inquinano il pianeta per profitto. Ma soprattutto non vedo un paese consapevole e che sta invertendo la rotta. Le vecchie generazioni continuano, che so, a usare la loro vecchia macchina pure per andare al bar, e le nuove generazioni si indignano comprando tonnellate di vestiti da Shein, fregandosene del fatto che il problema dello smaltimento dei vestiti sia uno dei più gravi per il pianeta, e ricordando che indossano poliestere e altri materiali derivati dal petrolio come nylon, acrilico, poliuretano. Sto semplificando, certo, ma non sono così lontana dalla verità. Ci arrabbiamo con Giordano che sporca un bene artistico con un po' di vernice pulibile, ma per via del riscaldamento globale rischiano in pochi decenni di finire sott'acqua Mumbai, Venezia, altre città del mondo, con tutte le meraviglie storiche, culturali e artistiche che finiranno erose dal sale e dal mare, altro che vernice lavabile. E dirò di più, l'inquinamento atmosferico e il clima contribuiscono a velocizzare i già inevitabili processi di deterioramento dei materiali con cui sono costruite tante opere d'arte. Uno studio proprio sulla città di Firenze, quella di Nardella, realizzato in collaborazione con il CNR e l'Università di Firenze, ha evidenziato il problema dell'inquinamento sulla conservazione dei beni culturali. Un altro studio mostra un rischio corrosione del 26% dei siti archeologici e del 17% di chiese e conventi storici. Tornando a Giordano, c'è chi dice che alla fine l'attenzione è andata tutta sul gesto e non sul messaggio. È vero, questo perché appunto la maggior parte degli indignati alla cazzo non si sono preoccupati di capire perché lo abbia fatto. Cosa ci stesse dicendo sull'ambiente, il che dimostra che dell'ambiente, come dicevamo, non frega niente, quasi, diciamo così, a nessuno. Anche la critica al gesto lascia il tempo che trova. Come dicevamo all'inizio, nessun ambientalista ha mai danneggiato in maniera irreversibile un'opera d'arte. E sì, i gesti dimostrativi, la disobbedienza civile, si nutrono inevitabilmente di manifestazioni eclatanti. Pannella, ieri e oggi Cospito fanno digiuni, Greenpeace bloccava le navi, rubava le chiavi dalle auto della fabbrica di Volkswagen, gli animalisti hanno liberato animali da gabbie di aziende di privati, PETA ha spruzzato vernice sulle vetrine di negozi di pellicce. Potrei fare mille esempi, ma dovrebbe essere chiaro a tutti che la strada della protesta passa anche attraverso attraverso azioni clamorose che chiedono la giusta attenzione a chi dorme, ovvero la maggior parte di noi, me compresa, mentre il pianeta muore o si consumano ingiustizie sociali o c'è la necessità di cambiare leggi e regole o orizzonti culturali. La dimostrazione più lampante di questa ipocrisia, dell'indignazione feroce nei confronti di chi ci chiede di svegliarci, è lo scandalizzato Nardella, che ricorda agli ambientalisti che ci sono voluti ben 5.000 litri d'acqua per lavare la vernice da Palazzo Vecchio. Peccato che lui sia quello che a Firenze usava gli idranti antibivacco, ovvero migliaia di litri d'acqua per scoraggiare turisti e locali dal bivaccare in alcune aree della città. Fingiamo di interessarci all'arte e all'acqua, ma non ci frega nulla né dell'arte né dell'acqua. Insomma, Giordano, il nuovo mostro di Firenze, ci indica la luna e noi guardiamo il suo dito, senza aver mai visto neppure una luna di Magritte. Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggio Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.